vogliono lanciare una cosa, perché con il discorso della svalutazione io credo che oggi sia l'effetto dominante anche delle cose che si sono dette, di come ci usano, della paura. E come secondo me in questo momento non esistono soggetti, io non mi sento neanche io con tutta la scienza e la consapevolezza del femminismo di anni di militanza politica eccetera, non mi sento assolutamente forte, o mi sento forte rispetto ad alcune situazioni ed estremamente debole rispetto ad altre, e con una grossa solitudine in questo. E in questo senso il riapproparsi della città, come tu dicevi, questa città è faticosissima, certo. Per tutti, nel senso essere malati è faticoso, essere nonni è faticoso, essere madri è faticoso, essere ragazzi è faticoso, cioè nel senso su ogni cosa, e questo conflitto non lo agitiamo neanche noi, o lo agitiamo nel privato, nella nostra piccola. Quindi io penso che anche interrogarsi noi dei meccanismi che c'è, perché leggevo l'altra volta, leggendo questi deliranti messaggi su sommosse, questo continuare a parlare delle donne comuni, come se noi non fossimo donne comuni. Io mi sento molto comune e con anche delle grosse difficoltà, e ho bisogno di trovare persone, non che mi risolvano la difficoltà, perché nessuno me la può risolvere, ma non sentirmi così sola nelle mie difficoltà. E credo che questo è un compito nostro, cioè se vogliamo fare qualche cosa, perché questo ti leva da questa svalutazione che ti viene dentro, perché che poi la televisione aumenta tutto, perché vedo tutti questi fiocchettini sui sederi, tutte queste cose, cioè sono introiettate all'interno. Per cui qui è come praticare, pensare, fare, che non è tanto soltanto nell'occupare le piazze, ma nel ributtare, perché poi stranamente tu ti sei ricordata di Rosa Luxemburg, però io a 20 anni ero ugualmente demoralizzata e svalorizzata, e poi avevo acquisito molta forza col femminismo,
cioè
attraverso il confronto con le altre donne e non rendermi conto che i miei problemi non erano miei soli, no? E quindi forse le strade sono proprio queste, rincontrare altre donne, rompere questa esteriorità e questa litigiosità su temi che non sono nostri, perché io sono stufa di litigiosità che si basano sui protagonismi, su cose perché non fanno parte della nostra cultura. Quindi provare a rompere un attimo questo meccanismo, che non so, rifacciamo il manifesto, rifacciamo qualsiasi cosa, però credo che sia questo un pochino l'essenza, e riconoscersi un po' più comuni.
Se nessuno, faccio solo un breve, vorrei riprendere la domanda, perché è fondamentale la domanda del perché, no? Perché le donne continuano, no? Anzi, questo documento della libreria, questo nominare solo la maternità, no? E non è mai nominato l'uomo, non è mai nominato il fatto che il figlio non è solo della donna, no? Non è solo della donna. Il fatto che tutto questo lavoro che è stato concentrato gratuito nel privato è lì il punto chiave. Come mai resta concentrato nel privato, mentre lì nel privato passano le vicende essenziali degli esseri umani, il nascere, il morire, l'invecchiare, si gioca una partita che tra le più generali e universali, paradossalmente è privatizzata ha voluto dire identificata poi con la natura femminile. Perché non si sblocca da lì? Che io penso che noi parliamo della polis, ma se non riportiamo l'attenzione appunto ancora sul corpo, sulla sessualità, sulla maternità, su quello che si gioca nel privato, non capiamo poi cosa avviene nella vita pubblica. Allora io ripropongo questa domanda perché era al centro anche della mia relazione, poi sarà poi sul sito, era il centro della mia relazione, era proprio amore e lavoro, ma in essi che non siamo riusciti a indagare. Ecco, io credo che una possibile risposta, perché non possiamo risposta, per trovare qualche spiegazione di questo ancoramento, del perché le donne poi non abbandonano questo. No, c'è un bellissimo racconto brevissimo di Virginia Woolf, Pensieri di pace sotto, sotto un'impulsione aerea, brevissimo, in cui dice in cielo, cioè analizza cos'è l'istinto di dominio, dice in cielo ci sono uomini inglesi, tedeschi, spinti, non solo spinti dall'amor di patria, eccetera, ma dall'istinto di dominio. Sotto ci sono donne che nelle vetrine si truccano, eccetera. Dice schiave che tentano di dominare altri, di fare schiavi altri, e si riferisce alla seduzione e alla maternità, e dice è possibile allentare, non vuol dire che ci sono altre forme di creatività che non siano quella del creare figli, eccetera. Allora questo ancoramento è che io credo che sia importante mettere al centro il tema del lavoro, ma non si capisce il lavoro di cura, questo che rischia poi oggi di essere trasferito anche nella sfera pubblica, no? Di alimentare la produzione, eccetera, eccetera, se non si capisce che lì c'è un nodo, c'è un annodamento tra amore e lavoro. C'è intanto un prolungamento dell'esperienza originaria madre-figlio, della maternità, la vita adulta, perché ci si prende cura anche nei rapporti di coppia, di un marito, di un fratello, quindi c'è un prolungamento dell'amore nella forma originaria, cioè di questo legame, di questa appartenenza intima a un altro essere e così via. E c'è quello che l'Aderamo, in alcune di queste sue intuizioni geniali, dice... Lei dice io sono schiava di questo istinto, di questa mia forza, che è il bisogno, e dice l'amore è il bisogno di rendersi indispensabili a un altro, bisogno per vivere e sentirmi necessaria a un altro, di rendere buona la vita a un altro. Allora in questa indispensabilità all'altro io credo che lì sia un nodo molto profondo, è un'idea di forza che non arricchisce l'individualità della donna, infatti dice sempre chiaramente l'Aderamo, dice tu dai appunto la vita all'altro quasi senza, come dire, non hai un'individualità propria, è l'individualità dell'altro che vai ad alimentare. Ecco, allora questo negarsi, negare sé nel mentre si cresce, si dedicano le proprie energie, si trasferiscono le proprie energie sull'altro, qui c'è un punto nodale a mio avviso. Io credo che molto aspetto di questo ancorarsi appunto all'amore all'altro, ho bisogno dell'altro per vivere, l'abbiamo sentita nelle canzoni non so quante volte, no, non sono niente senza te, non posso vivere senza te, eccetera, va bene, allora da pestami, picchiami, ma resta con me, va bene. Allora, e infatti le fischiano pure e le ammazzano pure. Restano e le ammazzano. No, non se ne vanno, le ammazzano. Non se ne andasse, no, le ammazzano. Allora, io credo che in questo ci sia... C'è un problema serio, cioè il problema è che questa, in realtà quando si pensa di dire ma perché non apri un conflitto, perché non te ne va, è la paura della solitudine, c'è ancora molto forte. Allora io credo che questo sia anche questo un annodamento perverso, per cui nel momento in cui tu vieni sempre attraverso l'altro, è vero che nel momento in cui pensi di ritrovarti ti senti con nessuno, ti senti in un vuoto, cioè questa svalutazione è il sentirsi con nessuno. È come se il senso di l'appropriazione profonda di cui parlavamo negli anni 70 era questo, cioè ritrovare un sé, cioè ritrovare questa la capacità di un intrattenimento con sé, la propria presenza di sé a sé, no? È questo ricostruire l'individualità femminile, uscire da un'idea di genere, che tu sei solo sempre un genere. No, l'individualità femminile, noi sapevamo che era una costruzione lenta e paziente, che avrebbe incontrato delle difficoltà. Io credo che alla fine degli anni 70 si è fermata questa capacità di scavo nel profondo. È vero, ci sembrava una cosa lentissima la pratica dell'inconscio, la tela di pennello, eccetera, però è lì che noi alcuni punti, l'amore, il sogno d'amore, no? Io quando le scrissi negli anni 80 mi dissero che avevo evocato la miseria femminile, ora il sogno d'amore è il discorso del dualismo sessuale, è tutto un discorso che tiene su tutta l'impalcatura della civiltà, oltre che le vite private. Allora, io credo che sul sogno d'amore, sulla maternità, su questo prolungarsi appunto dell'appartenenza, della funzionalità con l'altro nella vita adulta, credo che ci sia un nodo anche della violenza manifesta, no? Che oggi poi scopriamo nei dati che ci fanno rabbrividire, ma è lì perché questa presa su anche per l'uomo è una catena, avere, come dire, una donna che ti è indispensabile, questo corpo femminile sempre presente,
dalla culla alla morte, c'è sempre, c'è in tutte l'ordine di scuole, l'uomo se lo ritrova sempre, una muraglia cinese. Allora secondo me bisogna dircelo, avere il coraggio di dircelo. Perché io come femmina, che avevo una mamma povera di una grande simpatia e vitalità, quando sono scappata dal paese, ecco, io avevo bisogno di strapparmi, io femmina, che aveva studiato, che aveva qualche sogno di sé, strapparmi a quel corpo, ho dovuto operare un taglio, li ho quasi ammazzati, non li ho ammazzati, ecco, cioè, hanno continuato a ballare a lungo, però gli ho dato un bel colpo, perché sono scappata 25 anni dopo la vita in Tegeri, ma avevo fatto tutto, praticamente ho preso un treno e non mi hanno più visto, no, mi hanno visto dopo molto, ma insomma, per dire che questo taglio violento, no, anche come figlia femmina ho avuto bisogno di questo corpo che ti è sempre così presente. Allora, il fatto per esempio di dire c'è una corresponsabilità di uomini e di donne rispetto alla crescita di un bambino, no, rispetto alla malattia, alla vecchiaia, va portato tutto quello che si gioca nella cura nel privato, va portato alla responsabilità pubblica, non per affidarlo allo Stato, no? E neanche per dire allora dividiamo il compito il padre e la madre, no, responsabilità pubblica vuol dire dobbiamo inventare altre soluzioni, altre forme, che non sia ammazzare le nonne, poi io devo dire, spendo una parola, perché qui stiamo perdendo tutte le nostre socie per un po'. E queste figlie curatissime dalle nonne, figlie delle femministe, ne fanno due.
E magari anche di più, perché in Francia ne fanno tre.
Ne fanno tre, ma non è possibile. Ci ammazzano quel che resta del femminismo, non è possibile.
Quello che non ha potuto il patriarcato.
Io vorrei fare allora, un interrogativo sul discorso di Lea. A me mi eccita un'altra idea invece. Allora, io vorrei dire questo. Tutta questa preferenza sulle quote rosa, sulla imprenditorialità rosa del Sole 24 Ore, cioè della Confindustria, è secondo me un riflesso di questo modo di porsi di alcune, almeno, se non molte, soprattutto nelle cosiddette posizioni apicali, cioè di produrre lo stesso tipo di indispensabilità femminile nei luoghi di lavoro, no? E questo è come dire la prosecuzione malefica, nella mia opinione, di ciò che avviene in famiglia. Però, allora, il quesito è il seguente. Avrete, immagino, seguito la questione dei suicidi della Telecom France. Allora, questo, una delle possibili interpretazioni di questi eventi era questa forte immedesimazione e quindi questo investimento affettivo, in ultima analisi, che queste persone facevano rispetto all'attività lavorativa, alla modalità di gestione di sé medesimi dentro questo rapporto e del rapporto nel suo complesso. Per cui c'è qualche cosa che riguarda la subalternità. Qui è chiaramente un ceto subalterno, un lavoratore subordinato che ha questa immedesimazione. Nel lavoro femminile anche c'è questa subalternità, perché tu puoi essere la professionista più meravigliosa, però rispetto a chi ti dà il lavoro hai sicuramente una posizione di subalternità. Ecco, quindi io lo vorrei interrogare anche rispetto a questa subalternità, che mi riporta al concetto del desiderio adattativo, e cioè che io mi adatto a quello che la cultura dominante ritiene giusto per me, che io non possa far di meglio e quindi inevitabile, come dicevi tu prima. Ci sarebbe da interrogare anche questo aspetto.
Volevo ricollegarmi un po' al discorso che faceva prima del lavoro, no, dei rapporti lavorativi, e di come la maternità nell'ambiente lavorativo sia vista come un disvalore in realtà, mentre la maternità, cioè dovrebbe essere la società che si fa carico della maternità perché è un valore per tutti quanti. e questo è un dato di fatto da cui non si riesce ad andarne fuori, perché la mancanza dei nidi aziendali, la mancanza di disponibilità da parte dei datori di lavoro a lasciare le donne che facciano i figli. Se le donne non fanno i figli sono le donne che non sono disponibili, no? Che non hanno una situazione familiare, lavorativa e sociale che permetta loro di fare figli, perché gli uomini, appunto, come diceva prima lei, non ci sono, anche se ci sono, ma non ci sono. E questo è un aspetto per quanto riguarda la maternità e il lavoro. L'altra cosa che volevo così fare presente è che collegata alla maternità è anche collegata l'interruzione volontaria della maternità. Perché? Perché se non c'è la disponibilità ad avere gli asili aziendali, ad avere le nonne, ad avere una situazione fattibile, è un lusso fare un figlio. Allora, di fronte a questo, trovo che ci sia difficoltà per le donne a parlare sia dell'interruzione volontaria di gravidanza, sia della scomunica minacciata dal Vaticano per le donne che si prendono la pillola abortiva, e per i medici. Adesso, appunto, anche i farmacisti possono fare l'obiezione nel dare la pillola che viene ordinata dal medico. Allora, di fronte anche a questo argomento che è prettamente della donna, sono sempre gli uomini che ne parlano e che decidono loro per noi. Noi dove siamo? Cioè, noi abbiamo qualcosa da dire sul nostro corpo? Il femminismo ha portato la sfera sessuale a livello sociale ed è stato questo il grande merito ed è stata una grande liberazione. Ma poi le donne sanno come sono fatte, sanno ciò di cui hanno bisogno, sanno se vogliono fare figli, che in realtà non è che lei lo decida perché è un bisogno biologico, ma è un valore per tutti quanti, e quindi deve pretendere dalla società che dia una risposta. E invece in questo la donna è sola, è così sola che anche la Binetti dice che la donna è sola quando resta incinta. Però tutto il Movimento per la Vita, tutte le associazioni cattoliche di volontariato femminile dicono: non si può abortire, dateci a noi i vostri figli allora. Voi fate i figli, noi ce li gestiamo. Allora, in questo argomento qui che è così fondamentale, a Padova addirittura non si poteva, adesso non lo so, però fino all'anno scorso non si poteva fare l'interruzione volontaria della gravidanza prima dell'11ª settimana, in palese violazione della legge. Perché? Perché dicevano per motivi di buona riuscita dell'intervento. In realtà in palese contrasto, lasciandoti a macerare nella solitudine e nel dolore. Bene, noi cosa facciamo? La Regione Veneto ha approvato una serie di progetti per quanto riguarda far entrare il Movimento per la Vita nei consultori, no? Per fare consulenza e aiutare le donne, dando una caterva di soldi. Ma prima è stata la Lombardia, perché è stata capofila con Formigoni, 500.000 euro, 2 anni fa. Su questo noi abbiamo niente da dire, perché non siamo andate fuori nessuna, per la scomunica nessuno ha detto, sì, ci si è parlati un po', però qualcosa per dire no, forse dobbiamo riprendere noi in mano questo argomento che è solo nostro, perché noi siamo soli in questo, perché viene lasciata nella piena solitudine.
Marina. Sì.
Ma io volevo ritornare a questa cosa del desiderio adattativo, anche per il tema che porti tu, lavorando in un consultorio, facendo uno sportello, è un tema. Quello che ascolto di più e che incontro di più, non nella generazione di donne che hanno 55-60, cioè che hanno avuto o non hanno avuto un'esperienza di femminismo, è molto questo schema, questa cappa della la norma. Non è tanto la paura di essere o di rimanere da sola. Se faccio una scelta che va contro, una scelta conflittuale, una scelta che determina la mia volontà, ma è questo che cosa ne pensa non solo mia mamma, mio zio, mio nonno, mio fidanzato, ma che cosa ne pensa la mia comunità. c'è un senso di dover aderire a un obbligo che è più dei 10 comandamenti scritti o orali, cioè io mi trovo non sola, perché magari ho una casa, forse ce l'ho, per il momento un lavoro ce l'ho e quindi posso avere qualcosa, uno spazio mio, ma mi troverei proprio come fuori da una comunità, fuori da un sistema relazionale. E su questo non so se, non capisco se voglio o se ho la forza di andare contro a questo sistema che mi dice che le donne buone o che neanche senza pensare buone o cattive, che le cose vanno in questo modo. L'altra cosa difficile su cui confrontarsi è far capire che alcune cose che sono state le nostre lotte, come quella della 194, c'è come un senso di diritto acquisito, non ci si crede che possano sparire. La società questo diritto bene o male me lo sta garantendo, quindi non è vero che c'è tutto questo pericolo che tu mi stai portando e in fondo. Quindi questa è proprio una cosa difficile su cui confrontarsi, no? in questo senso. E l'altra cosa, non lo so, è una domanda che mi ho fatto, è molto meno un'affermazione, molto meno una certezza, mi sembra che ci sia più per loro che non per me il mito del che se faccio bene i compiti avrò un premio. E questo mi interroga molto, perché mi fa a me sentire, allora ho detto cacchio, ho fatto una scelta di non avere figli. Non ne ho rimpianti, ho sempre avuto questa fantasia che se ne avessi fatto uno, un uomo, nel mio pazzo delirio della passione, a 3 anni gliel'avrei dato. Io te lo porto fino a 3 anni, adesso sa allacciarsi le scarpe, dire che deve fare pipì e pupù, adesso te lo gestisci tu, cioè in questa utopia mia personale mi interrogano invece molto queste cose, cioè questa convinzione che invece è un mio compito precipuo, e non mi chiedo neanche, non so neanche se voglio rinunciare, è così, come dire, un attimino deontologico. L'altra cosa che mi interroga molto, e faccio fatica ad avere degli strumenti, mi piacerebbe che qui venissero più ragazze giovani, mi sento impotente rispetto alla voglia di volare, come diceva Marie Cardinal quando ero giovane io, che c'è comunque nelle donne giovani che ascolto in consultorio, e questo non è possibile niente, cioè non ho nessun principio di speranza. Sì, vorrei tanto sognare una vita fuori, però l'unica cosa che rispetto alle questioni, al disagio familiare, soprattutto col legame materno, è il mio ragazzo. Oppure la disperazione delle donne di 30 anni che vengono picchiate dai figli e dalle figlie, perché tale l'aggressività, l'impossibilità di contenere il vuoto e di contenere l'incertezza, che l'unica cosa che è passare a una violenza che non è neanche la consapevolezza di un conflitto. E su questo mi sembra di essere fuori, cioè di essere veramente una donna del secolo scorso e di non avere strumenti per questo. Per questo secolo, perché poi in realtà questo fatto che il conflitto viene vissuto nelle quattro mura o nella sfera privata spunta le matite a tutti, non ti aiuta a dare a loro degli strumenti per capire che c'è un sé che si può costruire, perché comunque c'è un passato del testimone orale materno dove dice no, tu devi essere a disposizione di. E su questo è molto, molto faticoso, perché ti dispiace poi dopo un quinto colloquio sentire che rischi di perdere. Hai dato qualcosa ma non a sufficienza, quindi quella persona non ha in mano degli strumenti per costruirsi una sua strada. Però il conflitto è, viene, c'è il passaggio all'atto, ci sono le botte tra ragazzi, c'è il bullismo al femminile, cioè ci sono queste cose, non è che poi dopo non passa, non viene verbalizzato, viene agito da questo punto di vista.
Scusa, in fondo il secondo premio, cerchio, che qua no.
Prima, mi comporto bene perché così poi ho il premio.
Sì, ho il premio di una vita decente, di una casa, di un ragazzo, di un sogno d'amore, di un figlio, di riconoscimento, di un figlio tutto mio.
Quelli del secondo giro, terzo giro, io sto in silenzio, in sala. Abbiamo perso il senso del cantino, che ore abbiamo?
6:15.
Ce la fate ancora un po'?
Sì, loro sì, devono andare. La facciamo ancora un po'.
Sì, 10 minuti? Sì. Allora volevo dire, se noi abbiamo un sito, c'è qui dove la Sara e la Liliana, che è gestito molto bene, universitadelledonne.it. Se volete scrivere anche riflessioni a margine di questo incontro, saremo molto contente, ce le mandate.
Anche degli iscritti possiamo
degli
mandare.
Degli iscritti, certo. Sì. Liliana, diamo il tuo indirizzo di Liliana, sì, della mail di Liliana Moro. Ecco, Liliana.moro.
Liliana.moro.tiscali.it. Comunque sì, Liliana.
Poi lo trovate.
Moro.
Moro.
Sì. Chiocciola.
Due cose, la riflessione, sì. Sono Pucci e vengo da Padova, sì. Sono anch'io in Oikos Bios. Uno è relativo a quanto dicevi tu prima, su alcune novità che si vedono nei giovani per quanto riguarda un modo diverso di approcciare il problema della vita, quindi di un certo modo di stare, di vivere l'ecologia. Secondo me è un problema che mi pongo io. Soprattutto le nuove generazioni hanno un rapporto molto, mi viene da dire quasi di dipendenza con la tecnologia. Allora, la sensazione che ho è che non esista, cioè che l'unico progresso che negli ultimi anni sta avanzando, se progresso possiamo definirlo, è quello tecnologico. Cioè, mentre una volta concepivo il progresso legato alla capacità di liberare gli esseri umani da lavori faticosi, gravosi, comunque di liberare del tempo, oggi lo vedo solo come tecnologia e in questo noi siamo chiamati. In che senso? Perché in qualche modo siamo madri, zie, sorelle, insomma, perché comunque nel nostro privato questo stimolo continuo ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani di consumo di nuova tecnologia, senza porsi il problema di quante batterie, quante scorie, quanto consumo devi fare, perché comunque siamo soltanto, esistiamo forse come soggetti solo come consumatori, cioè l'unico soggetto di cui si interessano è il consumatore, allora credo che come mondo di donne o comunque di adulti, parliamo pure di donne e di uomini, la domanda del che cosa desideriamo, che cos'è per me progredire, e quindi chiedersi se davvero è inevitabile avere 2 automobili, 4 televisori, 3 cellulari, il cellulare con la macchina fotografica, altrimenti davvero le parole diventano sempre più vuote, perché poi nella realtà del privato chi ha figli o comunque si relaziona, ha delle relazioni d'affetto e d'amore con persone giovani, corre il rischio di trovarsi sola, solo, a porsi il problema del ma posso io sola dire no a questo, no a quello, anche motivandolo, perché la sensazione che uno ne ha è quello di crescere poi degli emarginati, oppure di sì, perché alla fine la risposta generale che viene è: ah, ma tutti ce l'hanno, tutti sanno fare questo, tutti fanno quell'altro. Quindi il chiedersi comunque che cosa desideriamo come e che cosa intendiamo come progresso, cioè secondo me non è irrilevante. E l'altra cosa, e ho finito, riguarda la sessualità del, secondo la mia esperienza, delle giovani. Dico delle giovani, ma potrei dire anche dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi. Per questioni molto personali, ogni tanto mi incontro con giovani ragazze e giovani ragazzi, e la mia percezione è che loro sicuramente possano vivere una vita sessuale più libera di quanto non l'abbia o non sia stata la mia, il che però non significa che veramente sia una vita sessuale libera e piena. Perché, appunto, io vi parlo prevalentemente di Padova, conosco meno la realtà milanese, ma i consultori, per esempio, quelli per cui io qua a Milano tantissimi anni fa si scriveva e si lottava, quasi stanno diventando inesistenti, oppure forse ancora frequentati da emigrate prevalentemente, ma stanno proprio scomparendo e stanno andando in margine della città, prima cosa. Seconda cosa, la sessualità, il sesso, il contraccettivo, eccetera, forse cioè uno pensa non ha ragione di non essere disponibile, ma in realtà la sensazione che ho, e a volte non solo la sensazione, è che se non esiste un rapporto presso con la madre o con la famiglia molto molto libero, ancora non è diverso. Cioè, ne parlano goliardicamente come se tutto fosse semplice e facile, ma proprio tant'è che sono stupita che ci siano ragazze di 21-22 anni che hanno viaggiato andando a Londra, a Spa, a farsi le lingue, che il ginecologo l'hanno visto quando sono rimasta incinta all'età di 21 anni. Non avevano, ora, cioè, a me sembrava una cosa fuori dal mondo, cioè per la storia, perché appunto, come si diceva, la legge 194, scontata. Non lo so, a una manifestazione anni fa una ragazza giovane, una sindacalista, aveva dato un cartello con giù le mani dalla 194, mi ha guardata e mi ha detto: la 194 cos'è? E con questo chiudo.
Il problema è anche questo, che la norma socialmente è un'inerzia che tende sempre a reinglobare tutto, no? Per cui nella storia si continuano a presentarsi rotture, sono quelle preziose le rotture, no? Dove si aprono nuove prospettive, e poi c'è un reinglobarsi, no? Perché proprio è una forza terribile, no? Potente questa cosa. Ecco, però per quanto riguarda il primo argomento, no? Che hai detto, cioè sulla questione dell'ecologia, dunque sembrava che fortunatamente la realtà è in parte prevedibile, per cui succedono anche cose che non si credevano possibili. Quelle che sembravano nicchie veramente rare, cioè di esperienze bizzarre, originali, si stanno diffondendo, per cui ci sono, c'è testimonianza di esperienze di vita differenti, di scelte di vita. Non sto parlando delle comuni tipi, che ormai ce ne sono ancora da qualche parte, però sì, ecco, ci sono, è bene che ci sono, no? Perché sono comunque un esempio di differenze, ma comunque si stanno moltiplicando esperienze che partono da questa scelta, dal rispondere alla domanda che facevi tu, cioè che cosa è il progresso, cosa vogliamo veramente, come vogliamo vivere, cosa vogliamo essere, senza troppa magari ideologia, partendo proprio pragmaticamente dal cambiare le modalità dell'esistenza, e quindi fare certe scelte, e poi anche magari provare a vivere in un modo differente, cioè una vita in collettività, in piccole collettività, no? E lì, perché secondo me è interessante, e mi auguro che appunto cresca questo movimento, perché i ruoli non sono più rigidi, e quindi torniamo al rapporto uomo-donna, al rapporto madre-figlio, e quindi questo significa scompaginare. Cioè io vedo lì una piccola possibilità di scompaginare appunto quel tipo di società che fino adesso abbiamo conosciuto e che secondo me, parere personale, non è emendabile, per cui per quante lotte facciamo in questa cornice sociale, in questo tipo di struttura non cambiano le cose, bisogna proprio secondo me cambiare la struttura, cambiare proprio dalla base, dal modo di dobbiamo concettualizzare un altro paradigma. E viverlo, però non concettualizzarlo e basta, viverlo, sperimentarlo. Io lì vedo dei semi, certo più di semi, più che semi non si può dire che siano, però se non ci sono i semi non cresce niente, per cui...
Volevo dire una cosa velocissima io.
Maria.
Allora, anche a me...
Salutiamo nostre ragazze.
Ciao.
Sì, parto dal mio studio.
Ah, va bene.
Poi se arrivati di venire a casa, ma 30 magari alle 5:30.
Ciao, buon viaggio.
Grazie.
Ciao Marina.
Scusate, dopo che
Maria, venite avanti, dai, Piero, sei sotto la...
Allora, tantissimi spunti, tutti molto molto belli, interessanti. Volevo riprenderne uno a partire dal, anche io, a partire dal desiderio adattativo che diceva la Maria Grazia. Mi sembra che proprio noi viviamo in un'epoca in cui sta diventando dominante per tutti questa cosa del desiderio adattativo, nel senso che mi sembra che davvero forse il tipo di dittatura morbida verso cui ci stiamo avviando è una dittatura che prevede proprio questo, cioè che ci sia una capacità di desiderare quello che ti dicono o comunque ti fanno sentire che è desiderabile. Mi sembra che questo valga per gli uomini e per le donne. Mi sembra che questa femminilizzazione dello spazio pubblico possa corrispondere proprio al fatto, come dire, di... io non so se c'è una mente, come dire, lucida e occulta dietro ciò, oppure che comunque questa cosa sia... la vedo quasi come il tentativo di estendere a tutti quello che era il paradigma di inferiorità prima applicato soltanto alla donna, per cui in qualche modo il non credere di avere dei diritti che riguardava noi donne all'inizio del femminismo sta diventando il non credere di avere dei diritti per tutti. Ecco, per cui allora quello che funziona è semplicemente il muoversi a livello di volontariato, sembra, cioè le persone devono poter si muovere, ma perché? Io mi sono spesso interrogata su questo, perché ci stiamo facendo questo spostamento da un mondo in cui c'era una serie di regole che valevano per tutti e c'era una rivendicazione di diritti con tutto il conflitto che questo comporta, ad un mondo invece in cui ci dobbiamo è come se noi tracciassimo un mondo del come se, facciamo finta di essere in un mondo che va bene, dove non... mi viene in mente mia mamma che diceva noi stavamo bene sotto il duce, per forza, nel senso che voglio dire il conflitto era sparito, per chi non si interrogava troppo era convinto di stare anche bene, ecco. E mi sembra che questa cosa forse ha a che vedere con il fatto che per ognuno di noi si sta come azzerando il tempo della storia e quindi anche il tempo della relazione. Mi ha molto intrigato da questo punto di vista una lettura di alcuni libri di Bauman che io nella mia ignoranza non conoscevo, ma secondo me è vero che c'è questa dimensione dell'eterno presente Quindi come se tutti fossimo in affanno per andare a prendere quello che l'attimo fuggente ci può dare, e nello stesso tempo veniamo, io banalizzo, semplifico molto, ma veniamo quindi da questo è un po' il frutto di questa idea che comunque dovevamo fare un'opera di rottura rispetto al passato, e che ognuno di noi e ogni generazione, anche la mia, io mi ricordo che soltanto perché pensavamo che l'essere giovani fosse in sé un valore, perché questo in qualche modo ci rendeva capaci, come dire, di salire sulle spalle di chi era venuto prima. Adesso non si sale neanche sulle spalle di chi è venuto prima. C'è questa sensazione che tutto, come dire, viene continuamente riprodotto. Tutti i saperi vengono continuamente azzerati e quello che viene detto dopo sconfessa quello che c'era prima, ad una velocità che rende anche difficile, come dire, essere capaci di fare una valutazione critica. Abbiamo talmente tante informazioni, notizie, che perennemente dobbiamo come dismettere in continuazione quello che avevamo prima, con una